Nella, grazie a te, più grazie all'associazione Io Basta per aver scelto di presentare questo libro, grazie a Sandro Mezzada, a cui insieme ad altri studiosi che ha citato prima io devo sicuramente molto, questo libro deve sicuramente molto. Come deve sicuramente, effettivamente ho qui alla mia destra e alla mia sinistra rappresentati diciamo le due fonti a cui questo libro deve di più, cioè da una parte questa corrente di studi a cui io mi sono approcciata tanti anni fa e che poi approfondendola mi ha permesso di arrivare a scrivere questo libro, e dall'altra il mio diciamo mondo naturale che è quello dei movimenti, due soggetti, due fonti che come diceva Sandro non sono slegate. Credo che questo esperimento molto italiano sia particolarmente interessante. Questo libro quindi è il frutto da una parte di anni di ricerca che ho potuto fare grazie a un dottorato proprio in diritti umani e dall'altra della grande curiosità che ho avuto fin dall'inizio quando mi sono approcciata a questo mondo delle migrazioni. E ha ragione Sandro a dire che utilizzo questi termini con forte disagio, magari adesso entreremo dentro alle ragioni, la voglia fin dall'inizio di decifrare le storie con le quali io entravo in contatto. Per decifrare queste storie, che sono storie in movimento, storie direi sempre più in movimento, magari anche poi in questo potremo entrare parlando di questa nuova fase della crisi, ho avuto bisogno in questo libro di partire da lontano, di fare un bilancio di come lo strumento del confinamento sia stato utilizzato almeno anche prima in realtà, però in maniera diciamo strutturata, formalizzata, fin dalla nascita formale dello Stato nazionale moderno con la Rivoluzione francese. Io non vi tedio molto su questo excursus storico che trovate all'inizio, però ho cercato, detto in breve, di seguire come siano state confinate nel corso dei secoli, appunto dalla fine del XVIII ad oggi, le categorie, le grandi categorie della cittadinanza, del territorio e della mobilità. Cittadinanza e territorio, due categorie il cui confinamento è assolutamente necessario rispetto alle formazioni politiche di potere che poi vanno a intervenire appunto sul territorio e in relazione ai cittadini di quel territorio. Mobilità come grande categoria che fin da subito, fin dalla Rivoluzione francese, la rivoluzione dei diritti naturali all'inizio, che poi immediatamente diventano diritti specifici dei cittadini, categoria della mobilità che fin dall'inizio mette in crisi fortemente l'unità della categoria della cittadinanza e del territorio, comunità richiesta dalle forme di governo da allora fino ad oggi. E ho cercato di capire come questo confinamento, questo gesto di porre i confini al territorio e alla cittadinanza e alla mobilità che mette in crisi il territorio e la cittadinanza, si sia trasformato con l'ingresso nel panorama politico dell'Unione Europea, di questa struttura sovranazionale in via di definizione. E mi sono accorta che appunto da una parte, leggendo i testi ufficiali redatti dall'Unione Europea, e la realtà che ne viene fuori è assolutamente interpretabile ad una prima lettura superficiale con gli stessi identici strumenti con cui potevamo interpretare la vecchia costruzione politica e territoriale degli stati territoriali nazionali. Cos'è la cittadinanza europea nei testi europei? È semplicemente la sommatoria delle cittadinanze dei diversi stati membri. Cos'è il territorio europeo? Letteralmente è la sommatoria. Cos'è Schengen? Letteralmente, superficialmente, è un territorio in cui vengono sommati tutti gli stati interni e un confine che linearmente viene spostato all'esterno. Quindi quello che ho rinvenuto io è un utilizzo formale degli stessi termini, dello stesso concetto di cittadinanza di territori utilizzati prima, e poi invece andando ad approfondire uno slabramento di questi concetti che si dimostrano particolarmente duttili all'interno dell'evoluzione dell'Unione Europea. Cosa permette di studiare l'evoluzione politica e geografica, territoriale e sociale di questi soggetti in evoluzione? Sicuramente le migrazioni. Le migrazioni sono un punto di vista privilegiato per guardare la realtà che ci si trasforma intorno. E nella prefazione di questo libro Federica Sossi scrive: guardare all'Europa da questi luoghi marginali, che sono i centri di attenzione e le, è lesione di concentramento. Quindi dopo questo primo tentativo di definire queste evoluzioni storiche, storico-politiche, diciamo, ho cercato di capire come e in quale forma a questo confinamento del territorio, della cittadinanza e della mobilità si fosse sempre sovrapposto, fin dalla Rivoluzione francese, ma in realtà già da prima con il grande internamento foucaultiano. Foucault è un autore che mi ha dato molto, che ritroverete tra le pagine di questo libro, citato molto spesso, e si sia sovrapposto anche un confinamento fisico di determinate categorie di persone. Questo confinamento fisico, che appunto almeno a partire dai campi coloniali in cui si delinea più nettamente, passando per i lager nazisti e gulag sovietici, arrivando fino a oggi, è stato definito, come diceva Sandro, da Agamben, oramai un libro datato, come racchiudibile dentro quella che è la forma campo. Diceva Sandro, questo libro cerca di ristrutturare in qualche modo la teoria della forma campo, che è una teoria che è servita molto, bisogna anche dire che questo libro ha la sua età, ha quasi 20 anni, quindi non bisogna dargli anche tutte le colpe, a quei tempi è servita molto, è servita da un punto di vista teorico, è servito anche da un punto di vista nostro, dei movimenti, che abbiamo utilizzato molto a lungo la parola campo con grande scioltezza senza renderci conto magari di tutta una serie di conseguenze anche controproducenti che poteva avere. E il primo nodo forte che io ho ritrovato proprio andando in giro a guardare i luoghi di confinamento del presente rispetto all'inadeguatezza di questa forma campo era sicuramente la nuda vita, sicuramente il fatto che non si può più dividere tra netta inclusione e netta esclusione la presenza di queste persone sui territori, ma anche e soprattutto la categoria della mobilità. Cioè i campi del passato erano comunque segnati, e questo è strettamente legato all'esclusione alla nuda vita, dall'immobilità, dalla fissità. I campi del presente sono luoghi, è stato detto benissimo da Neva e poi anche da Sandro, luoghi in movimento, luoghi che non arrestano il movimento, luoghi che governano e gestiscono il movimento e luoghi che pur di rincorrere questo movimento si rivelano incredibilmente duttili, plasmabili e ricreabili e mobili per l'appunto. Per entrare all'interno della distinzione di cui parlava Neva tra centri di detenzione e zone di concentramento e anche per entrare nel merito di questa ricerca etnografica di cui parlava Sandro, vi approfondisco questa storia dei giardinetti di Parigi, che è forse quella più emblematica anche rispetto alle nuove cartografie e allo stupore che mi ha accompagnato, perché io ero partita da determinati presupposti che poi si sono tutti fortunatamente, come dovrebbe succedere nelle ricerche, rivelati appunto inadeguati. Sono arrivata a Parigi e volevo andare a vedere come funzionavano lì i centri di retenzione e le zone d'attente agli aeroporti, cioè i luoghi istituzionali di confinamento della mobilità. Finché a un certo punto ho sentito che c'erano delle associazioni che lavoravano su gruppi di rifugiati nel 10° arrondissement di Parigi. E sono andata a farmi un giro in questo 10° arrondissement di Parigi. Sono passati oramai 3 anni, però la situazione lì non è molto cambiata, mentre in altre zone, di cui magari poi entriamo nel merito perché mi stanno particolarmente a cuore, come quella di Patrasso, dove sono stata a febbraio scorso, mi piacerebbe raccontarvela perché è una cosa veramente vicina e attuale. Altre zone sono cambiate perché conveniva che scomparissero, e questa qui credo che sia ancora molto simile a come l'ho lasciata io. E mi sono accorta che c'erano 2 giardinetti quasi attaccati l'uno all'altro, e uno era pieno di curdi e un altro era pieno di afghani. E ho cominciato nei giorni ad entrare dentro questi giardinetti, a capire che cosa stavano facendo lì queste persone. Ho cominciato a parlare con queste persone, ho scoperto un sacco di cose che all'inizio erano veramente difficili da decifrare. La prima cosa che ho capito, che era forse la più semplice, era che non era un caso che loro fossero lì, in quel pezzo di Parigi. Quei 2 giardinetti si trovavano accanto alla Gare du Nord. Dalla Gare du Nord partono i treni che vanno verso Calais. Da Calais si va in Inghilterra. In Inghilterra l'Inghilterra non ha diciamo, non è stata dentro il sistema di controllo di Schengen per tanti anni, molti migranti si sono stanziati lì, soprattutto richiedenti asilo più facilmente per questo motivo, e comunque rimane una terra tutt'oggi mitica per moltissime nazionalità e movimento, diciamo, soprattutto di profughi, e quindi le persone che avevano il desiderio di arrivare in Inghilterra stazionavano lì aspettando di partire dalla Gare Nord, e questa era la prima cosa che avevo capito, cosa stavano facendo lì queste persone. Poi a un certo punto ho cominciato a fare amicizia con qualcuna di loro, soprattutto con gli afghani, perché la popolazione afghana, questo è un altro tema che mi piacerebbe toccare molto, magari ci entreremo dopo se parliamo del diritto d'asilo, è una popolazione, i profughi afghani in movimento sono giovanissimi, è facilissimo incontrare ragazzini di 13 o 14 anni che hanno lasciato il loro paese a 9 o 10 anni e sono arrivati in Europa e si trovano in questi luoghi, e quindi io mi avvicinavo a questi ragazzini e cercavo, era gennaio, faceva un freddo cane, cercavo di dirgli andiamo in una trasferita, vi offro qualcosa da bere, andiamo a casa, parliamo in un luogo un po' più caldo, e mi accorgevo che queste persone erano assolutamente terrorizzate all'idea di uscire. E poi piano piano, cominciando a passare le giornate con loro, vedevo che c'erano dei luoghi dove potevano andare. Loro potevano arrivare all'Internet Point, che era a 100 metri dai giardinetti, per verificare se i parenti gli avessero mandato i soldi che servivano a proseguire il viaggio. Potevano la sera uscire dai giardinetti per arrivare davanti a una chiesa lì vicino, dove arrivava l'Armeto Salù, cioè una roba istituzionale della municipalità che portava da mangiare a queste persone. Dopodiché potevano andare a dormire sotto i ponti del Canal San Martin, quello bellissimo dove Amélie Poulain nel film gioca con le pietre, ecco, sotto quei ponti dormono questi ragazzini, e dopodiché la mattina dovevano tutti rientrare dentro questo parco. Quindi questi percorsi qui li potevano seguire, erano percorsi autorizzati. E lì ho cominciato a capire, a costruire, cioè quella era una vera e propria zona di detenzione informale. Era un posto dove non c'erano poliziotti, non c'era il filo spinato, ma dove la mobilità di queste persone era fortemente governata, non era annientata, cioè quello era il luogo per antonomasia della mobilità, quello era un luogo di transito, tutto era predisposto perché la mobilità potesse continuare a essere esercitata. Quelle persone dovevano arrivare a Calais, perché avevano negoziato questa cosa col governo francese. Non sto dicendo che ognuna di loro avesse negoziato, sto dicendo che c'era questo campo di tensione, c'era questo compromesso. Voi state qui e solo qui a Parigi, noi tolleriamo per ora che voi stiate qui e solo qui a Parigi finché voi non potete arrivare a guardare se vi arrivano i soldi. I passer possono venire dentro i giardinetti, non ho mai visto un poliziotto dentro questi giardinetti, stavano tutti fuori, lì dentro c'erano i passer che potevano fare e disfare tutto quello che volevano. E poi ho scoperto una cosa ancora più interessante, che questa zona di concentramento era nata quando avevano chiuso quell'altra famosissima zona di concentramento ambigua ma un po' più istituzionale, che era Sangat, che era il famoso campo della Croce Rossa, una roba, una via di mezzo pazzesca tra detenzione, centro di accoglienza, roba umanitaria, lager, cioè, capita, no? Come Lampedusa, che ha cambiato nome 10 volte negli ultimi 4 anni. E quando, nel momento in cui Sangat era diventato ingestibile, ingestibile rispetto alle proteste del governo inglese, perché Sangat era un luogo di filtro automatico, mai tanti migranti sono passati dalla Francia all'Inghilterra come quando c'era Sangat, ingestibile rispetto alle istanze dei movimenti, ma anche della popolazione, istanze opposte, una di matrice nettamente xenofoba, una a sostegno dei diritti dei migranti, ma comunque tutti lo volevano chiuso. Quando ha chiuso Sangat, non è che i migranti si sono dissolti o sono evaporati, è stata rinegoziata una nuova zona. Come fare a renderli invisibili, come le zone di concentramento devono essere il più invisibile possibile, vengono smantellate quando diventano visibili? E si fa mettendoli nel cuore stesso della capitale, nei giardinetti del 10° arrondissement. E io ho cominciato a capire come funzionava questa dinamica incredibile. E ovviamente lì ti salta completamente l'ipotesi teorica della forma campo. Dopodiché ho continuato i miei viaggi e mi sono accorta che con qualche variabile del caso, ma questo modello veniva riproposto nel gioco che c'è tra la Slovenia e la Croazia, i due centri di attenzione della Slovenia e della Croazia che sembrano vasi comunicanti, uno si svuota e uno si riempie a seconda del momento storico-politico che si attraversa. Stessa cosa identica succedeva nelle zone di concentramento a Santa Emilia, tollerate, volute, finché non sono cominciati gli accordi con la Spagna, dopodiché sgomberate con una violenza incredibile e spostate al confine tra Marocco e Algeria. E mi sono accorta che le zone di concentramento e i centri di attenzione non erano assolutamente due percorsi separati, cioè le stesse persone che io incontravo attraversavano nel loro percorso centri di detenzione e zone di concentramento in maniera più o meno alternata. Centri di detenzione e zone di concentramento che quindi evidentemente non hanno per nulla la funzione dichiarata, e qua ritorna Foucault che insegna a guardare le istituzioni totali sempre non attraverso le funzioni dichiarate ma in regime di pratiche che poi vengono espresse dentro queste istituzioni. Quindi la funzione dichiarata non è e non può essere quella dell'allontanamento, dell'immobilizzazione, dell'espulsione di queste persone, ma del tentativo costante di governarne la mobilità, tracciando delle traiettorie dall'economia incredibile, improponibile, impensabile. Basti pensare adesso che le persone che non riescono più a partire dalla Libia passano dallo Yemen e poi dalla Turchia. Cioè, arrivano i somali in Grecia che hanno fatto questo giro incredibile. E che praticamente bastava unire, come nel gioco della settimana enigmistica, i puntini dei centri di attenzione, delle zone di concentramento per disegnare questi percorsi confinati. Percorsi confinati, che appunto percorso confinato è un'espressione in qualche modo simbolica, cioè l'idea di una mobilità che comunque esiste e insiste, è di un tentativo di continuamente farla deviare e governarla, di una mobilità in cui, come diceva Neva, un ruolo fondamentale mantiene la soggettività delle persone che la agiscono. Io quando parlavo con l'editore, dovevamo scegliere la figura da mettere in copertina del libro, io ho detto: guarda Gianfranco, non voglio catene, sbarre, sangue, devastazione e barconi. Scegliamo un'immagine che renda un po' l'idea anche di questa costante spinta soggettiva alla mobilità. Ed è stata scelta questa immagine che è famosissima ed è Banksy, no? Come si attraversa il muro tra Israele e Palestina sorretti da dei palloncini, come una bambina può farlo. Tra l'altro un'immagine che ha fatto imbestialire sia palestinesi che israeliani, quindi era anche particolarmente interessante. E quindi mi premeva fortemente restituire questa dimensione soggettiva e potente dell'emigrazione, questa continua rinegoziazione. E allora, mi veniva da dire, noi è tanti anni, qui adesso io concludo brevemente e poi ne parliamo quanto volete, perché c'è tanto da dire di questo libro e sto veramente prendendo un argomento qua e là e seguendo un filo conduttore fragile, poi torniamo su tutto quello che vi pare. Però la cosa che mi sono chiesta alla fine è stata: noi per tanti anni abbiamo parlato del diritto alla mobilità delle persone e mi sono accorta invece che oramai questa mobilità è diventata un'ossessione nella vita di queste persone in movimento, è diventata quasi la radice della loro identità. Io ho incontrato la settimana scorsa due giovani ragazzini afghani che erano miracolosamente passati indenni dal porto di Venezia e che avrebbero potuto chiedere asilo e che si erano fatti un viaggio incredibile, avevano 14 anni l'uno, e io ho detto: ma dai, fermatevi, chiediamo asilo in Italia, poi veramente riuscite a essere garantiti. Ma neanche per sogno. Loro sono partiti, non so più dove siano, loro avevano deciso che sarebbero arrivati forse in Norvegia, forse in Inghilterra. E oramai, ma nelle loro parole, dette come le può dire un 14enne, questo spostarsi nell'Europa era diventata quasi una condizione esistenziale. E anche da qui appunto il disagio di usare e rivendicare noi per tanti anni La libertà di circolazione è questo termine migranti che forse oggi è più che mai attuale, ma che forse oggi è più che mai quello che dovremmo spezzare. Da qui la necessità di parlare più che di diritto alla mobilità, di diritto di restare.